Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Leggere è importantissimo per mille e più motivi che qui su Daily Cogito abbiamo già discusso tante e tante volte, ma leggere ad alta voce è forse ancora più prezioso, anche se spesso ce ne dimentichiamo, e vorrei dirvi perché, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti, buongiorno e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono Rick e la puntata di oggi è rivolta in particolare al pubblico più giovane. Ciao giovincelli di medie e superiori, so che siete molti ad ascoltarmi, drizzate bene le orecchie perché ciò che dirò potrebbe essere davvero utile per la vostra vita futura, non solo culturale, intellettuale, ma anche relazionale, ma non corriamo troppo. Questo non significa che i più attempati possano tranquillamente saltare a pie pari la puntata. Trarrete beneficio anche voi, perché, pur essendo in molti lettori, magari fra i lettori sono pochi quelli che sono abituati a leggere ad alta voce, quindi avete bisogno anche voi di sentire quello che dirò, e magari potreste condividere l'episodio con le persone della vostra vita che ne hanno più bisogno. Quindi drizzate le orecchie anche voi. Questo è un podcast in cui promuoviamo la lettura. Ma quella domanda fastidiosa, a cosa serve leggere? Perché devo leggere romanzi, libri, saggi, insomma, che palle? Io non do la solita risposta che è, devi leggere perché devi crescere, perché devi diventare intelligente, perché no, in realtà la lettura ha una funzione cognitiva molto importante e concreta. Quando leggiamo, impariamo ad organizzare pensieri. Ovviamente parlo della lettura di comprensione, cioè quando leggo concentrato a capire ciò che leggo, perché poi c'è quella lettura, diciamo così, en passant, in cui io vedo delle righe, mi scorrono sotto gli occhi delle lettere, delle parole, ma non capisco un cazzo. Non è questa la lettura con un intento di comprensione. Perché dico questo? Perché quando tu leggi le parole scritte da qualcuno, tu entri in contatto con uno sforzo immane che quel qualcuno ha prodotto per organizzare le proprie idee. E quando leggi questo sforzo, tu impari modi alternativi per organizzare le tue. Quindi leggere è una traccia fondamentale lasciata dagli altri per capire come tu puoi organizzare le tue idee. E capite bene che vivere e sopravvivere nell'ambiente culturale umano significa sapere organizzare le proprie idee. Peraltro, moltissimi mi chiedono, ma com'è che fai a parlare bene? In fin dei conti io faccio podcast di 20, 25, a volte 40, a volte 2 ore di podcast, video, a braccio, comunque, diciamo così, a discorso libero, senza incepparmi, senza entrare in contraddizione, insomma, queste cose qua, e mi chiedono, ma come fai a farlo? Io riesco a parlare bene perché ho letto bene, perché ho letto tantissime tracce lasciate dagli altri, con cui appunto loro organizzavano le idee, e questo mi permette di sapere, bene o male, come organizzare le mie. Quindi leggere significa saper organizzare meglio le proprie idee, che è una cosa fondamentale, ma questo ha a che fare con la lettura. Invece oggi parliamo della lettura ad alta voce. Perché è così preziosa e importante? Perché a questo aspetto, cioè imparare ad organizzare i pensieri e vedere come gli altri hanno organizzato le proprie idee, si aggiungono altri elementi che rendono più complicato il comportamento, che mi impongono una fatica maggiore. E per esempio, se io leggo ad alta voce ciò che gli altri hanno scritto o anche quello che io stesso ho scritto, devo stare attento a una serie di elementi che nella lettura fra me e me di solito non sono così fondamentali: la punteggiatura, l'emozione, l'interpretazione, tutti elementi che poi hanno a che fare con la comunicazione. Ecco, la lettura ad alta voce è un ottimo metodo per imparare a comunicare. Ma attenzione, non la comunicazione del marketing, quella che ti insegnano i guru e via dicendo, no, la comunicazione a tu per tu. Saper trasmettere una convinzione, saper essere persuasivo, saper dimostrarsi empatico, dimostrare di aver capito, voler suscitare una sensazione, un'emozione. Insomma, tutte queste cose hanno a che fare con qualcosa che non è connesso solo all'organizzazione nero su bianco delle idee, ma anche al modo di parlare. E io mi rendo conto che la scuola forma sempre di meno in questo senso. C'è un articolo che è uscito qualche tempo fa in cui si dimostra, non qui in Italia, ma qui, fidatevi, ancora peggio, nelle scuole anglosassoni la lettura ad alta voce è crollata di più del 40% negli ultimi 5 anni, cioè si richiede sempre minor lettura ad alta voce agli studenti, e questo per me è un danno enorme, in primo luogo perché disabituare qualcuno ad esprimere oralmente le proprie idee, a meno che non sia un'interrogazione, e l'interrogazione è sempre, quasi sempre, ripetizione di nozioni, non interpretazione, è un danno enorme, ma in secondo luogo perché far leggere ad alta voce uno studente è la prima via per far rendere conto a quella persona di quanto abbia bisogno di parlare meglio. Io incontro moltissimi studenti ai miei corsi, nelle scuole, alle conferenze, che quando iniziano a leggere qualcosa stentano. Stentano perché non sanno interpretare la punteggiatura, non sanno cosa significa respirare in mezzo alle parole, perché sono preda di quel sacro timore della lettura che, per esempio, li spinge a parlare in fretta, a mangiarsi le parole, a non dare nessun tipo di emotività, interpretazione, lettura, visione di ciò che stanno leggendo. E allora io, quando mi trovo di fronte a questo problema, mi chiedo, ma come potranno comunicare queste persone? Quando dovranno farlo oralmente? E voglio dire, al di fuori del web, in cui tutti non siamo tutti youtuber, podcaster e via dicendo, però nella vita di tutti i giorni, per un colloquio di lavoro, per l'incontro con un cliente, per la dichiarazione d'amore alla propria futura sposa o via dicendo, dovrai parlare ad alta voce. E se sei impacciato, ma soprattutto se non ti sei mai abituato a fare i conti con il fatto che si impara a parlare, e non è una cosa con cui nasciamo, beh, allora potresti incorrere in alcuni problemi. E allora io vorrei darvi alcuni spunti, facendovi capire perché è così importante e anche magari affascinandovi su quelle che sono le cose che potremmo acquisire. E ho scelto due brani da leggervi, e ognuno di questi due brani verrà letto da me in due modi diversi. Magari li riconoscerete, quindi non vi dirò di chi sono, di che libro sono. Il primo brano è questo. Ora lo leggerò, prima di tutto come qualcuno che non dà peso all'espressività. Penso che tu conosca bene la storia del Novecento e che se ti racconto di leggi razziali, la tua mente la associ subito alle deportazioni naziste. Come ci ha fatto notare Hannah Arendt, nella Germania degli anni 30 e 40, molti tedeschi erano convinti che fosse necessario segnalare pubblicamente ebrei, omosessuali e altri gruppi di indesiderabili, poiché, secondo le favole che ci si raccontava in quell'epoca, la loro stessa esistenza metteva a repentaglio la società. La conseguenza fu quella di impedire a queste persone di avere un lavoro onesto, di costruirsi una vita serena e di accedere a quei diritti che riteniamo fondamentali. Cosa ho fatto io in questa lettura? La lettura è tratta ovviamente da Spinoza e Popcorn, pagina 51, nel capitolo dove ho discusso della filosofia politica. Ho letto il più velocemente possibile. Perché? Perché quando non siamo abituati a leggere ad alta voce, noi vogliamo scappare dalla lettura. Sicuramente molti di voi sanno quello che intendo. Quando non siamo abituati a leggere ad alta voce, soprattutto di fronte ad altri, siamo in imbarazzo. E l'imbarazzo ci spinge a scappare, fuggire, come se fosse una velocissima fuga verso non si sa bene che cosa, verso la fine del testo. E questo porta a mangiare le parole, a fare errori, a non dare espressività e via dicendo. Ora faccio una seconda lettura, un po' più espressiva, non troppo. Penso che tu conosca bene la storia del Novecento e che se ti racconto di leggi razziali, la tua mente la associ subito alle deportazioni naziste. Come ci ha fatto notare Hannah Arendt, nella Germania degli anni 30 e 40 molti tedeschi erano convinti che fosse necessario segnalare pubblicamente ebrei, omosessuali e altri gruppi di indesiderabili, poiché, secondo le favole che ci si raccontava in quell'epoca, la loro stessa esistenza metteva a repentaglio la società. La conseguenza fu quella di impedire a queste persone di avere un lavoro onesto, di costruirsi una vita serena e di accedere a quei diritti che riteniamo fondamentali. Credo che avendo ascoltato queste righe voi abbiate notato la differenza, che non era particolarmente caricata, cioè io non ho fatto una lettura espressiva particolare, però non solo puntare l'attenzione sui fulcri di queste frasi mi permette di trasmettere qualcosa di diverso, per esempio segnalare pubblicamente ebrei, omosessuali e altri gruppi di indesiderabili, letto così mi permette di trasmettere all'ascoltatore una sorta di disagio, cioè questo elenco è un elenco legato a un'arbitrarietà, a un'ingiustizia, a un razzismo, a una discriminazione, e strascicare la voce mi permette di dire esattamente questo. Allo stesso modo altri toni, secondo le favole che ci si raccontava in quell'epoca, significa sì, stai bene attento perché sono favole, quindi un'espressione rafforzativa, permette all'ascoltatore di capire anche meglio le intenzioni dietro quello che è stato scritto. Ma non solo, e ciò è molto importante da capire, il valore di questa seconda lettura è che io stesso ho capito meglio quello che stavo leggendo. E quello che ho detto all'inizio, avete presente? Leggere significa imparare ad organizzare bene i pensieri, leggendo come gli altri hanno organizzato i loro pensieri. Sappiate che dare espressività a una lettura significa prima di tutto capire meglio l'organizzazione dei pensieri. La punteggiatura, le pause, i respiri, il tono, l'emozione di un testo sono tutti elementi che quando sentiti o quando pronunciati, quindi usati con la voce, mi permettono di entrare meglio nel testo. L'interpretazione non è soltanto legata al dare un'interpretazione, ma è soprattutto legata al sentire un'interpretazione, ed è fondamentale. Quindi, nella seconda lettura non c'è stata nessuna fretta, non c'è stata nessuna urgenza, ogni parola ha voluto il suo tempo ed erano scandite bene le parole, e poi su questo ci arriviamo. Un secondo testo, visto che non voglio essere troppo egocentrico, è un testo un po' più interessante del mio ed è tratto da quel meraviglioso capolavoro che è Elogio dell'ombra di Borges, ed è una poesia. Ho scelto una poesia non a caso, perché la poesia in qualche modo ci impone di avere un modo di lettura diverso rispetto a un testo in prosa. Il testo in prosa ci spinge magari a quell'urgenza, beh, la poesia ci dice già, oh, vecchio, vacci piano. Però anche qui farò le due versioni. La poesia si intitola Le cose. Ah, peraltro, ovviamente di Spinoza e Popcorn, ma anche di questo libro di Borges, trovate il link sotto in descrizione, vi consiglio di leggerlo, perché è una delle raccolte poetiche più belle della storia. Comunque, si intitola Le cose. Prima versione. Le monete, il bastone, il portachiavi, la pronta serratura, i tardi appunti che non potranno leggere i miei scarsi giorni, le carte da gioco e gli scacchi, un libro e tra le pagine appassita la viola, monumento d'una sera di certo inobliabile e obliata, il rosso specchio a occidente in cui arde illusoria un'aurora, quante cose, atlanti, lime, soglie, coppi, chiodi, ci servono come taciti schiavi, senza sguardo, stranamente segrete, dureranno più in là del nostro oblio, non sapranno mai che ce ne siamo andati. Mi sono fatto una violenza immane a leggerla così, vi giuro, sto male. Perdonami, Jorge, perdonami. Ma adesso proviamo a leggerla come si deve. Le cose. Le monete, il bastone, il portachiavi, la pronta serratura, i tardi appunti che non potranno leggere i miei scarsi giorni, le carte da gioco e gli scacchi, un libro e tra le pagine appassita la viola, monumento di una sera di certo inobliabile e obliata, il rosso specchio a occidente in cui arde illusoria un'aurora. Quante cose, atlanti, lime, soglie, coppe, chiodi, ci servono come taciti schiavi, senza sguardo, stranamente segrete, dureranno più in là del nostro oblio. Non sapranno mai che ce ne siamo andati. Ora, questa seconda lettura non solo interpreta la poesia, e interpretare la poesia, lo ribadisco, non significa soltanto trasmettere un senso, ma anche acquisire un senso, sentire la poesia, renderla più intima. Non l'ho scritta io, magari l'avessi scritta io, non l'ho scritta io, eppure la sento più mia rispetto a prima, quindi la comprendo di più, entro nel testo. Ma soprattutto, voglio dire, qui c'è qualcosa all'interno di queste parole che deve essere trasmesso in un certo modo. Per esempio, l'elenco degli oggetti. Sono veramente oggetti rievocati come uno che cerca di ricordare. Voglio dire, è come quando cerchiamo di ricordare i nomi degli attori o le cose che ci hanno detto e abbiamo dimenticato. E quindi il poeta qui sta dicendo, per esempio, quante cose? È una domanda che si fa. Atlanti, lime, soglie, coppe, chiodi, come se gli venissero in mente mano a mano. Non sono già scritte queste parole, ok? Quando le leggo è come se mi venissero in mente. E qui entra in gioco la capacità interpretativa, ma anche ovviamente il gioco dell'emozione, l'immedesimazione, questo atto fondamentale. Insomma, quanti modi posso usare per leggere qualche cosa? Non affrettarti quando leggi. Io sento troppe volte persone che leggono cose senza dare loro uno spessore. Scandisci le parole, dai loro la giusta durata, non il tempo, la durata. Ogni parola dura, perdura, richiede un certo tempo. E io devo darglielo, non devo scappare dalle parole. Pensate a quante cose posso fare con un testo di questo tipo. Potrei leggerlo da arrabbiato, iracondo, e quindi dare un senso proprio di violenza alle parole. Potrebbe essere un'arrabbiatura ciò che spinge la mia lettura, oppure potrebbe essere gioia, risata. Avete sentito a un certo punto, verso la fine, anzi proprio nell'ultimo verso, la risatina finale. Dureranno più in là del nostro oblio. Non sapranno mai che ce ne siamo andati. Questo non è semplicemente un esercizio di stile, teatro, no. È capire che mentre scriveva, probabilmente Borges aveva in mente proprio quel tono, e se non ce l'aveva in mente, vabbè, tanto peggio, non importa quello che voleva dire, importa come lo sto interpretando. E quante cose posso fare? Posso dare quindi sfumature emotive, posso dare il tempo, la durata alle parole, posso leggere in modo diverso dialoghi e monologhi, magari esagerando, dando voci diverse ai diversi personaggi di un monologo, oppure no, non è importante. È per questo che, per esempio, ecco, visto che qualche giorno fa ho parlato degli audiolibri, un altro vantaggio che sto riscontrando nell'audiolibro è che ti riabitui a sentire qualcuno che legge bene un libro. E questo dovrebbe spingerci a leggere bene i nostri libri, i nostri racconti, le nostre letture, ad alta voce, evitando quell'imbarazzo. Anzi, io vi do un suggerimento, per me è stato preziosissimo in passato. Quando scrivete, quando leggete qualcosa che vi colpisce, trovate una persona a cui leggere quella cosa. E all'inizio vi sentirete dei deficienti, ma vi impreziosirà. Sapete cosa ha migliorato enormemente il mio modo di scrivere? Beh, il fatto di leggere le cose a qualcuno. E leggere le cose a qualcuno ad alta voce poi mi ha spinto anche a dire: sai che mi piacerebbe farlo davanti a molte persone? E così ho cominciato a lanciarmi nel teatro e su YouTube e nei podcast, e ho scoperto la passione per la lettura ad alta voce, per l'espressione ad alta voce. Riabituarsi ad ascoltare chi parla bene e iniziare quindi a parlare bene non è un optional, è una cosa fondamentale. E non è questione di accento, esercizi di stile, di credibilità, no, è questione di padronanza. Leggere ad alta voce, dandosi costanza nel farlo, significa diventare padrone del tuo modo di parlare. Tu hai un tuo modo di parlare e lo puoi scoprire in molti modi, e la lettura ad alta voce è il modo più semplice. Non averne paura, trova qualcuno che condivida con te questa cosa e usala. Per me è stato prezioso, e se vi piace il modo con cui io parlo, beh, sappiate che ho esattamente fatto quella roba lì. Ho letto Borges, e non solo, ad alta voce, e all'inizio mi sentivo un coglione, dopodiché mi sono sentito a casa mia. Ditemi con un commento cosa voi ne pensate, ovviamente questa è una mia analisi e opinione, ci sarebbero tante altre cose da dire e magari torneremo in futuro sull'argomento, ma aspetto le vostre opinioni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato come sempre, vi abbraccio tutti, voi come sempre mettete mi piace, commentate, condividete, diffondete Daily Cogito, fatelo conoscere a quante più persone possibile e noi ci risentiamo come sempre domani mattina con il nuovo episodio e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.